Storie di Maratona, il podcast in collaborazione con ASICS, in cui campioni e professionisti ci daranno i loro migliori consigli per la corsa e ci emozioneranno con le loro storie. Buon ascolto!
"59 minuti e 41 secondi in mezza maratona. 10 chilometri in 27 minuti e 50 secondi, il record italiano." Pietro Riva, benvenuto.
Ciao,
vieni, raggiungici. Come stai?
Ciao, tutto bene, a voi?
Bene, bene.
Oh, benvenuto.
Bene. Pietro, oggi siamo qui a parlare con te del tuo presente e futuro d'atleta. Siamo qui a Rubiera,
sì,
Reggio Emilia, il centro di Stefano Baldini, insomma, che è il tuo allenatore, dove tu ti sei trasferito nel 2020, un anno fortunatissimo, sei venuto, diciamo, un anno di pandemia, per allenarti e per, diciamo, e soprattutto grazie alle tue capacità e grazie a Stefano per raggiungere i risultati che hai fatto. Cosa significa per te essere venuto qua ad allenarti e lavorare tutti i giorni con Baldini e per la tua, quella che è la tua passione?
Guarda, ti dico, è stata intanto una grande occasione di crescita. Io vivevo, insomma, a casa mia, mi allenavo con il mio vecchio allenatore, era un momento di stallo, allora ho deciso di cambiare e Stefano era l'opzione migliore sia per le sue capacità che per il gruppo che c'era all'epoca, formato principalmente dai gemelli Dini. Mi sono trovato subito bene in questa cittadina e soprattutto col mio nuovo allenatore, che si è dimostrato veramente molte spanne sopra l'allenatore, diciamo, medio. Ed è lì iniziato il mio processo di crescita. Il Covid è stato anche un momento in cui uno poteva resettarsi, atleticamente parlando, e da lì sono riuscito a esprimermi al meglio su tutte le distanze, dai 1500 alla mezza maratona.
Senti Pietro, è stato un bivio importante, ma ce n'è stato uno ancora prima, da quando, da giovane, 8, 10, 12 anni, hai deciso che la passione per il calcio, che sembrava essere l'unica presente nella tua vita, a un certo punto ha lasciato spazio all'atletica, un po' come papà Riva ha fatto, per poi decidere di fare una maratona addirittura in 2 ore e 46. A te cosa ti ha portato su questo? Lo so, probabilmente.
No, tra l'altro mio papà a 11 anni senza allenamento correva in 15 km l'ora in pista, quindi insomma ne aveva, solo che poi si è andato al calcio. Comunque il motivo per cui io mi sono spinto ad entrare in un campo d'atletica era stato un mio compagno di calcio che voleva migliorare, però non voleva andarci da solo, migliorare le sue doti, diciamo, atletiche, no? per portarle poi sul campo da calcio, e io l'ho seguito e lui ha fatto due allenamenti e poi è ritornato a giocare solo a calcio. Invece a me è piaciuto e sono rimasto sui campi di atletica.
Marco, è come quelle storie delle due amiche che vanno a fare i provini per un pezzo,
quella che la accompagna,
l'amica.
Certo, certo, stessa cosa.
Si sa com'è.
Esatto.
Pietro, noi ci stiamo rivolgendo a tanti nostri amici che stanno in procinto di affrontare le maratone primaverili, in particolare quella di Milano, e viviamo quel momento di attesa con un'ansia ognuno diversa, ma che poi alla fine non è tanto diversa da quella che provate voi campioni. Tu come vivi il momento delle ore prima, il giorno prima?
Guarda, il giorno prima è sempre molto problematico per me, sembrerà strano perché uno pensa che un atleta professionista sia particolarmente abituato a queste cose, ma la realtà è che siamo tutti esseri umani, sentiamo la tensione della gara. Io in particolare la sera prima faccio sempre fatica a prendere un po' di sonno, non ho mai dormito benissimo io prima delle gare, cioè ho poche gare in cui veramente ho dormito 7 ore.
E hai dei...
Pensate all'ultima, io ho dormito 3 ore prima della gara.
Ma e hai dei gesti rituali, qualcosa che
hai fatto? 27,
sì, ma perché fortunatamente io il consiglio che do è di, per chi come me soffre un po' il sonno della sera prima, accumulare sonno durante la settimana. Capisco che le persone che hanno un lavoro fatica a incastrare cose, però cercate di dare un po' più di riposo del solito e poi non preoccupatevi per la sera prima, perché fortunatamente non incide. Capisco che la tensione, anche quando non la vogliamo, fa parte di noi, cioè l'adrenalina si attiva anche se noi ci sforziamo a dire ma sì, dai, un contesto tranquillo, eccetera. Consiglio che do agli amatori è: ci sono tante cose per cui già ci stressiamo nella vita, immagino il lavoro, magari apprensioni familiari, eccetera. Vivete la corsa come un divertimento, ecco.
Senti, parlando sempre di tensione, invece, cosa succede in quegli ultimi chilometri quando ti rendi conto che stai facendo il tempo, non so, a Valencia, ti sei reso conto che facevi la mezza sotto l'ora, non so se te ne sei reso conto, immagino di sì, e magari sai quel momento più critico per noi è ad esempio sempre tra il 17°, 18° chilometro, dove la fatica diciamo raggiunge il suo apice perché manca ancora troppo. E tu come ti senti, come lo gestisci quella fase lì, soprattutto quando sta andando così bene?
Guardate, vi racconto un po' come la gara. La partenza è oddio sto andando forte, calmati. Sono a metà, dici cavolo, sto andando veramente molto forte, tieniti ancora un po' perché è ancora lunga, eccetera. Poi quando iniziano a passare i chilometri, si arriva al 15-17 di una mezza, la fatica entra ed entra sicuramente forte, però a me veniva da dire cavolo, ho talmente tanto vantaggio che mi basta fare, cioè posso anche permettermi di rallentare, e quella è una cosa che ti motiva, perché poi se il chilometro successivo vedi che non hai rallentato, l'euforia prende sopravvento. In alcune gare, soprattutto quelle in cui si sta andando molto molto bene, si entra in uno stato di, gli inglesi lo chiamano flow, noi sì, possiamo chiamarlo diciamo super forma, non so come sì, se sì. possiamo dire, però insomma in quel momento lì tu poi entri in uno stato quasi super in cui ti riesce tutto, ecco, poi la fatica ovviamente entra, però c'è questo stato di euforia tale da che ti porta al traguardo e ti fa fare magari un tempo che non, forse quasi non ti immaginavi.
No, beh, quando hai visto 59-40?
No, allora io volevo fare 59-59. Quando ho visto 41 ho detto, beh, tanto meglio.
Fermo 18 secondi.
No, è stata...
Chissà cosa avrebbe detto Stefano se ti fermi.
No. Cioè, già si è arrabbiato perché ho stoppato l'orologio sul traguardo perdendo un secondo.
Ah, non si fa. Guarda, l'ha fatto anche Yaman Crippa quando ha fatto il record.
Sì, invece tu devi...
Devi passare,
poi stoppi anche se anche un secondo in più sull'orologio.
Tanto c'è qualcuno altro esatto. grande per te.
Quindi nella gestione esatto. dell'economia della gara non conta tutto il risultato di allenamento che ti dà dei segnali di verifica, ma il giorno della gara ci sono dei parametri o dei fattori che possono cambiare qualcosa.
Beh sì, però è chiaro che l'allenamento ci dice cosa possiamo okay. fare. Poi c'è chi rende di più. Cioè io ho compagni di allenamento e mi sono allenato con atleti che magari in allenamento andavano nemmeno troppo forte, ma in gara si trasformano e diventano degli automi, contro persone. Io sono un po' così, io sono uno che almeno a detta di Stefano, anche che mi allena in allenamento, cioè per le cose che faccio in allenamento in gara non vado
come
potrei andare, ma perché probabilmente in allenamento do un po' di più rispetto alla media, però sono cose individuali.
Senti, parlando di allenamento, visto che la puntata sì. di questo podcast Storie di Maratona parla proprio del come ho fatto a correre la mezza in 59 minuti.
Come si fa?
Ecco, quali sono gli allenamenti secondo te? Detto che ovviamente è la somma che sì. conta, però quali sono stati gli allenamenti che ti hanno fatto fare quel click in più per il tempo di Valencia, ma in generale per quando vai bene, che proprio, o anche quelli che ti proprio vai sul tecnico, perché sì. ci seguono tanti nerd
sì, dell'allenamento. Benissimo.
E che ti dicono, che ti hanno fatto dire, oh,
ma no. Allora, intanto io facciamo una premessa. Io arrivavo da un'estate in cui avevo avuto un infortunio che mi ha tenuto fermo 40 giorni. Ho riniziato l'attività a fine luglio e ho avuto un agosto in cui in altitudine ho ripreso la forma abbastanza subito. Devo dire che a Valencia probabilmente ero anche in uno stato in cui c'era stato il riposo dell'infortunio, mi aveva fatto un po' supercompensare l'allenamento precedente. Poi ovviamente se avessi corso ad agosto all'inizio siamo tutti fuori forma quando riprendiamo, però poi c'è questa sorta di picco dopo un po' che deriva appunto da quel riposo lì. Comunque segreti non ce ne sono, per dire la corsa media di 15-18 km è il pane di chi fa la mezza maratona, così come delle ripetute molto simili a quelle dei 10.000, e diciamo che io non so se molti amatori utilizzano parametri come la misura del lattato dell'acido lattico, è più difficile, lo so che si usa molto la frequenza cardiaca perché è più immediata, però io facevo degli allenamenti di 15-18 km sotto i 3 al chilometro facendo delle variazioni dentro, e per le misure che avevo dilattato non ero in soglia,
non raggiungevi la soglia.
Quindi per dire, l'ultima seduta importante era stata due volte i 6 km in cui un quarto della prova era corsa a 3,20 al chilometro, quindi di recupero, e i 6 km di media venivano a 2,51.
Quindi, ma capito che numeri? Ma noi siamo lì,
io non riesco neanche a digitare due quando
manca poco.
Quindi se la media con dei 2,51, con dei 3,20 dentro veniva 2,51, voleva dire che effettivamente correvo delle parti in mezzo sui 2,42, 2,43, e il punto è che quei due volte i 6.000 lì, dai dati del lattato, della frequenza cardiaca, non erano spinti al massimo.
Lo prendete spesso il lattato?
Lo usiamo molto spesso adesso, sì, soprattutto nelle cose lunghe.
Una cosa che si usa sempre, parlando del metodo dei norvegesi, ma
è una cosa molto interessante.
Ti aiuta a non strafare e a lavorare proprio
e a capire limiti, anche più o meno dove sei. Poi ovvio ci sono momenti in cui tanto il prelievo ha fatto bene e ci sono momenti in cui magari il lattato è alto, ma non significa che sia una cosa negativa, dei momenti in cui è basso e potrebbe non essere una cosa così positiva. Quindi
io, insomma, se posso aggiungere qualcosa di un pochino più romantico in questa freddezza di numeri, vi consiglio di andare a vedere come corre Pietro, l'azione che ha, la bellezza del un gesto perfetto.
Accarezza la pista.
Accarezza la pista, è veramente uno spettacolo che ci riporta un pochino alla passione, insomma, che abbiamo per la corsa, e quei numeri fanno la differenza proprio nella spinta.
C'è anche gente che corre molto meglio, statisticamente parlando.
Dai, non ti buttare via.
Sì, figurati, con noi te la giochi bene.
Sì, ormai sei un giovane uomo, perché hai 27 anni.
Sì, vado per i 27.
Vai per i 27, scusa, non ti volevo invecchiare, però quest'anno compirai 27 anni. Da quando ero più giovane io, ora siamo tutti giovani, ma quando avevo la tua età e anche prima, si diceva sempre i giovani d'oggi non hanno voglia di far niente, giovani d'oggi. Adesso che ho più anni, sento ancora dire i giovani d'oggi. Insomma, tu sei la dimostrazione che c'hai voglia di fare, ma tu come la vivi questa cosa? Cioè, vedi anche tanti ragazzi, insomma, frequenterai altri ragazzi della tua età. È veramente così? O voi giovani d'oggi avete prospettive diverse? Perché il mazzo te lo fai nel tuo sport, nel tuo lavoro.
Sì. No, nel senso, è sempre stata una cosa che ho sentito anch'io, e non vorrei trovarmi al punto in cui io mi trovi a dire questa cosa qua verso i giovani del domani.
No, io non lo dico, io ho 45 anni e non lo dico.
Io penso che sia io vedo giovani motivati anche adesso, come probabilmente voi li vedevate anche prima. Cioè, io vedo dei ragazzi che hanno voglia di fare, che si impegnano come ci impegnavamo noi, come vi impegnavate voi. E sì, sicuramente adesso siamo in un'era in cui c'è il social, ci sono molte più distrazioni, quindi sicuramente qualcuno che si perde un po' per strada, cioè, ma io non ne farei così un dramma. Io penso sempre che se Instagram fosse esistito negli anni 80, il giovane di allora magari non sarebbe così.
Negli anni 80 facevo l'asilo, però posso dirti esistito negli anni 80, sì, che erano gli anni che ci sembrava tutto possibile, con veramente sembrava che saremmo diventati tutti straricchi, erano altri anni rispetto adesso. Sarebbe stato un guaio Instagram.
È vero. Però io lo dico sempre, questo ci è capitato in occasione con altri campioni, quando sentiamo parlare loro ai microfoni a bordo pista con Isabetta Caporali, è un piacere, perché siete proprio lo specchio di un paese che si impegna, ottiene risultati. Lo sport è un'integrazione sociale di mille colori diversi, e quindi noi siamo veramente contenti di avere questi momenti per raccontare cosa c'è nel rovescio della medaglia. Quindi è un bel momento, il tutto coronato poi da un brand che vi segue, e su questo mi farebbe piacere capire cos'è per te vivere il concetto di anima sana in corpore sano. Cioè, come lo vivi tu nella tua quotidianità, se lo senti vicino anche dal punto di vista della filosofia che c'è dietro?
Ma guardate, io ad ASICS devo solo dire grazie, perché comunque crede in me da 6 anni, mi supporta con il materiale, ma anche con un sostegno che va oltre quello puramente appunto tecnico. Ma io sento molto persone dello staff ASICS che magari mi scrivono quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male, quindi è proprio una grande famiglia. Io il motto di ASICS me lo porto sempre dentro ogni giorno, quindi devo dire che sì, è stata sicuramente una partnership, una vicinanza che spero che continui ancora a lungo, perché mi trovo molto bene, e il messaggio che porta penso sia un messaggio importante per tutti gli sportivi.
Una domanda. Ma noi tutti abbiamo l'amico che chiede consigli a quello più esperto, no? Mi chiedono a me, figurati. Corri da una vita, mi fai una tabella. Vabbè. Tu hai l'amico che ti dice: che scarpe mi metto? Cioè, cioè intorno a te
percorrere,
cioè sai quelle domande proprio del
sì no ce ne sono tra l'altro tanti amici che corrono anche loro da una vita, anche loro a buon livello mi chiedono che scarpe metti, anche perché poi a me piacciono molto anche sapere un po' le caratteristiche delle scarpe, che adesso rispetto all'epoca magari in cui correva Stefano, adesso la scarpa conta un po' di più, quindi sembra, non dico una bici da corsa o una macchina da Formula 1, ma è comunque una cosa in più che
conta di più e ci sono molte più opzioni.
Esatto, esattamente, sì, forse due c'erano per così veloce. Tante linee. Io dispenso consigli ovviamente sul brand ASICS senza nessun problema, quindi io ho consigliato scarpe, ho portato i miei amici a comprarle. Quello sì.
Quindi rispondi ai messaggi degli amici.
Sì,
ok.
Sì, diciamo che magari la richiesta su Instagram che mi finisce.
Ah, vabbè.
Non
certo,
la vedo,
certo,
però insomma.
Certo.
Senti, abbiamo parlato nella prima puntata del nostro podcast con Stefano del presente e futuro dell'atletica italiana e ci ha detto non abbiamo mai avuto così tanti atleti forti, sia in vista europei che in vista olimpiadi. Tu agli europei sei già qualificato, farai la mezza.
Però anche 10.000 poi.
Farai anche tutte e due, ok, perfetto.
Ci vedremo.
Noi vediamo.
Siamo lì.
Tutte e due. E, come stai vivendo tu, non solo come atleta, ma proprio come squadra azzurra, chiamiamola così, ovviamente poi ognuno si allena nel posto diverso, magari non tutti alle stesse frequentazioni, anche prendendo ad esempio i risultati dell'ultima maratona di Siviglia, dove tre italiani sono scesi tutti e tre sotto, cioè due sotto quello che era il record italiano, e Meucci che ha 39 anni ha fatto comunque sotto 2.08.
Signor tempo.
Come le vivi da collega?
Parlando di atleti del mezzo fondo prolungato, quindi parliamo di maratoneti che hanno fatto un minimo olimpico, io ho un bellissimo rapporto con tutti loro. Meucci per me, visto che l'hai citato, era l'idolo di quando ero bambino, è ancora un idolo perché ci mancherebbe, 39 anni far quel tempo lì è il sogno di tutti. Yeman è, oltre ad essere un compagno di squadra, un campione assoluto, il migliore che abbiamo sempre avuto in Italia su qualsiasi cosa, è un grandissimo amico, quindi sono...
A tutti i record, tranne quello che hai tu, a tutti i record
italiani? Sì, esattamente, a tutti i record italiani dai 3.000 in su. Ecco, sì, ho fatto anche quasi quello del 1.000.
Quindi siete ancora amici?
No, siamo super, super. No, ma anche se...
Io lo so
che magari il giorno in cui correrai in una 10 km veloce potrebbe toglierlo, ma ci mancherebbe, sarei super contento lo facesse lui.
È un bellissimo per fare sempre meglio.
Infatti quello volevo arrivare proprio lì. Cioè, quando vedo Yeman, Ilias, Meucci, Ayob, Yog, Chiappinelli che corrono, dico, cavolo, voglio farlo anch'io. E sinceramente... La competizione penso sia una cosa che stimola e fa crescere tutti. Poi, ripeto, cioè, c'è la persona che magari sento più spesso come Yeman, c'è la persona che sento magari un po' di meno, però siamo tutti più o meno in buoni rapporti e sono contento quando corrono forte. Poi in Meucci devo dire che proprio c'è anche una cosa, ovviamente non lo sento spesso, c'è anche una differenza di età di un certo tipo, però è il mio, appunto era il mio idolo di quando ho iniziato a correre a 13 anni, quindi sì, insomma, è una, io veramente in lui vedo un esempio.
Senti Pietro, Stefano ci aveva detto nella precedente puntata che lui non aveva mai indossato la maglia tricolore in una competizione in Italia di livello internazionale. Tu avrai questa fortuna di indossare la maglia a Roma e quindi torniamo un pochino alle radici delle emozioni che si proverà quel giorno dentro lo Stadio Olimpico. Come la gestite? Avete qualcuno che vi aiuta da questo punto di vista nel gestire l'ansia?
Chi ce l'ha e chi no, io non ce l'ho, mi basta Stefano, diciamo così. Devo dire che sarà un'emozione sicuramente enorme, daremo non il 100% di più e chissà cosa ci riserverà quel giorno, non vedo l'ora che arrivi, insomma.
Dai.
Sì, non abbiamo fretta, però anche noi veniamo a vedere. Sì. In bocca al lupo Pietro, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie, complimenti veramente.
Grazie.